Ora vorrei dare la parola ai due discussant insomma, che seguono gli interventi di Soric e di De Mauro, ovvero sia Paolo Fabbri e Matthew Ebert. Proviamo a fissare un termine per le 4:20, perché alle 4:25 bisogna cambiare la bobina della registrazione che è in corso. Quindi comincerei da Paolo Fabbri, semiologo che ha bisogno di poche presentazioni. Forse c'è una riflessione a margine delle parole che abbiamo ascoltato da Soric e da De Mauro, ma poi credo anche dal punto di vista appunto dei valori che stavano dietro a quel tipo di trasmissione, cioè che tipo d'Italia o che schema di realtà veniva trasmesso in quell'epoca, Paolo Fabbri.
Non posso rispondere alla domanda così in 4 minuti, ma ho alcune osservazioni. Dunque, la prima è sulla differenza che Michele ha sollevato, cioè il passaggio da un'agenzia di socializzazione, da un'imprenditorialità di moralità, da una parte a un progetto, diciamo così, nazionale. E questo è abbastanza singolare anche però da studiare bene, perché le conclusioni di De Felice sulla resistenza, che la resistenza si fa intorno ai campanili, cioè che si fa in una frammentazione del paese. E quindi l'idea di una ripresa successiva di un progetto nazionale in realtà riprende un progetto precedente, che è quello dell'EIAR, cioè di quella della costruzione di una cultura nazionale. Quindi rende molto interessante quel periodo intermedio prima di Bernabei, che hai ragione, andrebbe studiato e forse ripensato con maggior cura. E io inviterei però a fare qualche distinzione tra moralità e costume, che abbiamo tutti quanti discusso. Moralità non è costume. Si passa un po' troppo facilmente credo, dal consumo al costume, al morale e all'identità. Sarei cioè, un po' più problematico su questa questione, ma queste sono domande che vorrei porre. Adesso però più seriamente. Io ho l'impressione che ci sia evidentemente un media mancante. Abbiamo detto fino adesso, certamente, scuola da una parte e dall'altra parte televisione. E c'è il cinema. Se dovessi dire qual è il medium più impressionante, più decisivo nella formazione culturale di quell'epoca, direi certamente il cinema. Ora, il cinema non era in dialetto, eppure aveva. Cioè, io non sono completamente persuaso dai dati, non di De Mauro, ma dello svizzero di De Mauro, e del 12%, perché il cinema non era in dialetto. Il dialetto era una parte del cinema, era una parte folclorica del cinema. Il cinema era visto moltissimo in quel periodo ed era in italiano. Credo che quello che dovremmo fare è correlare televisione e cinema in quel periodo, perché fra i due media c'era un'interessante tensione. Tensione del tipo alto-basso, del tipo no, però noi siamo più seri di voi, più pedagogici. Cioè, credo che dovremmo metterlo in correlazione con lui, non con l'opera e certamente non con il teatro, che aveva già in quell'epoca una crisi considerevole. Quindi rimetterei in gioco la relazione con il cinema, che mi sembra un momento veramente importante. L'altro punto è che il momento delle sceneggiature, il momento dei famosi sceneggiati educativi, ecco, hanno posto un problema molto molto serio. A parte il caso di Michele, che è un caso particolarmente fortunato, lui ha imparato a scrivere lì, quindi non discuteremo questo caso. Ho un po' l'impressione che, al contrario, quello sia stato un fondamentale momento di esperienza per la televisione. La televisione non si presta alla pedagogia. Cioè, prendiamola anche come un esperimento fallito, ma fallito nel senso buono della parola, cioè la televisione si presta molto male alla dimensione didattica. Detto questo, non è che non si può utilizzare anche per quello, ma come hai detto molto bene, è passato, non è, ha detto anche De Mauro, non è passata da lì. Cioè non è da lì che è passato il cambiamento, per esempio, e il riconoscimento della lingua italiana. Ecco, quindi su questo io credo che bisognerebbe fare una riflessione. L'ultimo punto ed è la questione della, io dico, la TV dell'obbligo, come si diceva la scuola dell'obbligo. E io ho l'impressione che l'opinione di De Mauro, che certamente non solo molto competente, ma soprattutto ha vissuto quegli anni anche politicamente, sia ancora un'idea della relazione all'italiano di tipo risorgimentale. Cioè l'idea è che tutto sommato la televisione dovesse insegnare l'italiano. E scuola, uno dei grandi momenti fondamentali, anch'io faccio la scuola in quel periodo, era che non era così, che il problema fondamentale era di rispettare i dialetti. E io ho un po' l'impressione che questo 12% che parlava soltanto italiano nasconde il fatto che in realtà le società che parlano sono molto più complesse, come la società contemporanea. È vero che all'epoca chi parlava dialetto nei ginnasi in cui io frequentavo dicevano tutti che ritardava la formazione, lo dicono la stessa cosa degli immigrati oggi. Ora il problema non è che ritardava la formazione, era uno della formazione, era uno dei problemi. E la mia impressione è che l'idea di un paese in cui si parla italiano da una parte, il 12% e gli altri parlano dialetto, non fosse così. In realtà c'era quello che si chiama oggi shifting code, cioè la gente passava da uno all'altro, passava dal dialetto, come fanno anche adesso in Veneto per esempio molto normalmente, e questo non posso dire che la loro qualità culturale sia inferiore a quella del resto degli italiani. Quindi ho l'impressione che se partiamo da un'idea che è lì che gli italiani hanno imparato l'italiano, ho l'impressione che stiamo esagerando. Non è vero. L'ultimo punto, che mi sembra invece molto giusto e molto interessante, è questa forma di che apprendimento c'è stato. Ma è avvenuto secondo un modello che non era quello previsto. Cioè l'idea era che avremmo insegnato a partire dal fatto che c'era un canale soltanto, prima che diventassero due, poi tre, eccetera, che avremmo in qualche modo, tenendo il monopolio dell'informazione, saremmo riusciti a far passare dei saperi, delle conoscenze, eccetera. Invece ho l'impressione che il funzionamento sia stato formicaio. Intendo per formicaio quello che si possono chiamare degli attori miopi. Cioè che la diffusione delle culture sia fatta più per una diffusione di attori miopi, ciascuno dei quali sapeva delle piccole cose, apprendeva certe piccole cose, le comunicava, piuttosto che l'idea a pioggia che ci sarebbe stato qualcuno che dava le informazioni che sarebbero state più o meno recepite. Il che significa che, per una specie di ironia, il modello centralizzato, faccio vedere quello che tu dici non è il caso di rimpiangere, che io non rimpiango neanch'io, e che il modello centralizzato insegniamo a tutti di rispettare, che so io, Leonardo da Vinci o roba di questo genere, abbia poi invece nella realtà sia funzionato non a pioggia così, ma sia funzionato attraverso una società in cui la informazione si è ridistribuita con attori miopi che si riequilibravano localmente. E questo secondo me è la ragione per cui quella, hai ragione di dirlo, quella televisione è assolutamente irriproducibile. Ma non è solo irriproducibile perché allora era, quello era il modello, è che il suo funzionamento da allora non è stato già così. E l'idea di un funzionamento miope degli attori che si ridistribuivano sapere locali era facilitato dal fatto che era un sapere e una collegato culturalmente a un aspetto minore. Cioè la televisione ha avuto successo perché era, dal punto di vista dei suoi generi, minore, mentre il cinema sembrava troppo sofisticato, troppo sofisticata la letteratura, eccetera, eccetera. La forza della televisione è di essere stato un genere minore ed è quindi aveva meno problemi di legittimazione di altri. La sua efficacia è stata da essere in qualche misura cattiva, nel senso vista dal punto di vista della qualità. Sono osservazioni, e, però rispondono a qualche, come sai, a qualche riflessione di ricerca che gli sta dietro. Grazie in ogni caso.